Andiamo alla parola di Dio. Sento nel cuore di condividere con voi la parola del Signore. Allora, Matteo capitolo 21, inizieremo la lettura dal versetto 10 fino al versetto 17. Dio benedica la sua parola per il nostro cuore. Amen. Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: chi è costui? E le folle dicevano: questo è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Gesù entrò nel tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano. Rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. E disse loro: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte, e i bambini che gridavano nel tempio: Osanna al figlio di Davide, ne furono indignati. E gli dissero: odi tu quello che dicono costoro? Gesù disse loro: sì, non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode? E lasciateli, se ne andò fuori della città, a Betania, dove passò la notte. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Sappiamo questo momento particolare, Gesù fa il suo ingresso trionfale nella città di Gerusalemme, c'è un mormorio tra la gente, ma chi è costui? Il suo ingresso trionfale ha le caratteristiche di un re che entra trionfalmente nella sua città, che lo accoglie, lo acclama, c'è tutto questo, ma la gente è confusa, non sa, non comprende chi è costui, si chiedono. E alcuni dicevano: questi è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Galilea, Nazaret, una cittadina molto più a nord, Gerusalemme a sud, in Giudea, una città molto più grande. Quindi ecco perché tanta gente ancora non sapeva, non conosceva, non comprendeva. Gesù viene definito come il profeta che viene da Nazaret di Galilea. A dire il vero, un profeta che non era stato neanche ben accetto nella sua patria, in casa sua. Ma noi vogliamo dire come disse poi Pietro quando Gesù ha chiesto a loro: che dite voi che io sia? La gente dice quello che più o meno ha capito, ma voi chi dite che io sia? Io credo che tutti noi possiamo dire: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Ma grazie a Dio questa mattina possiamo dire: tu sei il mio Salvatore, tu sei il mio Signore, tu sei tutto per me. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Gesù per noi non è un personaggio importante soltanto come leader, così lo considera qualcuno del cristianesimo, o uno tra i tanti profeti. No, no, Gesù è l'unico Salvatore, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Lui è il Re di gloria. Alleluia! Lui è il nostro Signore e Salvatore. E dopo che Gesù è entrato nella città di Gerusalemme, avete notato come inizia il verso 12? Io voglio parlarvi su questo stamattina, su questa frase: Gesù entrò nel Tempio. Gesù entrò nel Tempio. Era la prima volta? No. Gesù era entrato altre volte nel Tempio. Il Tempio era il luogo, la casa di Dio, dove si doveva svolgere ogni realtà, per quello che era prescritto dalla legge, per come ormai al tempo di Gesù anche si svolgevano feste, cerimonie, liturgie, riti vari. E quando pensiamo al Tempio, pensiamo al primo Tempio smontabile, mobile, il tabernacolo, vi ricordate? Quello l'aveva ordinato il Signore, in ogni particolare, lo aveva ordinato sul monte a Mosè e Mosè fece ogni cosa come il Signore gli aveva mostrato sul monte. Poi fu Davide a desiderare che nella città di Gerusalemme, chiamata anche la città di Davide, si potesse realizzare, costruire un tempio, una casa, così chiamata, una casa stabile, perché il Signore doveva abitare in mezzo al suo popolo. Non era tanto il tempio, la struttura, ma quanto la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Sappiamo bene che Davide fece tutti i preparativi, ma Dio non concesse a lui questa realizzazione. Fu Salomone, suo figlio, che divenne re dopo di lui, a realizzarlo. E troviamo nei libri storici che non venne chiamato subito tempio, venne chiamato casa, quando Salomone ebbe in cuore di costruire il tempio. In Primo Re capitolo 6 dice proprio così, alla fine del verso 1: Salomone cominciò a costruire la casa per il Signore. La casa ci dà più l'idea dove si abita, dove si dimora. Il tempio ci potrebbe dare anche l'idea di un monumento, qualcosa da ammirare, qualcosa che è imponente, qualcosa che indica, diciamo, più un luogo e non necessariamente cosa è presente nel luogo. La casa ci dà più l'idea di una dimora dove vi abita qualcuno, è vero? La casa per il Signore. Il verso 2 dice: la casa che il re Salomone costruì per il Signore. E poi il verso 17, sempre il capitolo 6 di Primo Re, dice: i 40 cubiti sul davanti formavano la casa, vale a dire il tempio. E poi, ecco, si dà una connotazione precisa a questa casa, il tempio. Ma vi ricorderete tutti che poi questo tempio è stato distrutto, saccheggiato dai babilonesi. Quando, dopo quei 70 anni, alcuni cominciarono a ritornare a Gerusalemme e si cominciò a ricostruire, trovate questo nel libro del profeta Ageo, e non c'erano più le risorse, i materiali, la manodopera, le condizioni come le aveva avuto Salomone, anche per l'eredità che gli aveva lasciato Davide. E allora come riportare il tempio all'antico splendore del passato? E si erano fermati i lavori, erano scoraggiati, e fu il Signore con il profeta Ageo. Vi ricordate? Cosa disse il Signore? Mettetevi all'opera, io vi garantisco, perché sono con voi, il mio spirito in mezzo a voi, che in questo luogo, questa casa, torna la casa, la mia casa, sarà più grande della prima. Non parlava il Signore dei metri cubici, il Signore parlava della sua gloria, della sua presenza. Cioè, come a dire: voi fate quello che dovete fare, ma sarò io a riempire questa casa della mia presenza, della mia gloria. Amen? Gloria a Dio. Poi sappiamo, dopo questo tempio, ristrutturato, riportato allo splendore dal re Erode. 46 anni ci sono voluti. Vi ricordate quando Gesù disse: disfate questo tempio? Parlava del tempio che loro vedevano di Gerusalemme. Io lo ricostruirò in 3 giorni. Loro pensavano al tempio struttura, il tempio visibile. Gesù di che stava parlando? Del suo corpo. Disfate questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Ma come? Ci sono voluti 46 anni per riportarlo allo splendore del passato. Io non so quanto avete impiegato voi per costruire questo bel luogo, questa bella casa per il Signore, ma gloria a Dio, perché noi siamo la Chiesa, o no? Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Dio dimora prima dentro di noi. E poi è bello quando noi come Tempio ci ritroviamo insieme nella casa del Signore. A volte può essere più modesto, a volte può essere anche, come dire, il frutto di lavoro, sacrificio, qualcosa che è venuto fuori attraverso anche una visione, lavoro, sacrificio, ma è bello sapere che qui c'è la presenza del Signore. Amen. Ecco allora, Gesù entrò nel Tempio. Gesù è in mezzo a noi. Amen. Se entriamo solo noi nel Tempio, nella casa, ma non ci entra il Signore, quanto possiamo fare? Cosa possiamo realizzare? Se Gesù non è in mezzo a noi, se Gesù non vive dentro di noi, cosa realizziamo, anche se noi entriamo in un luogo chiamato, che lo chiamiamo tempio, chiesa, casa, come lo vogliamo indicare? Noi vogliamo che Gesù entri e possa operare nel tempio del nostro cuore, nel tempio che è la Chiesa, riunita alla sua gloriosa presenza. Voglio dirvi 5 cose che Gesù ha fatto nel Tempio. E stamattina vogliamo che Dio continui a farli nella nostra vita, ha iniziato quest'opera, ma che Dio continui a portare quest'opera avanti, perché noi sappiamo che Lui è lo stesso, che Lui quando inizia un'opera la vuole portare a compimento. Allora la prima cosa che Gesù ha fatto quando è entrato nel Tempio, ha messo un po' di ordine. Ha messo un po' di ordine. Chi è che può mettere ordine nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nei nostri programmi, nella nostra vita personale, nella nostra vita coniugale, nella nostra vita familiare, nella nostra vita in quanto Chiesa del Signore? Chi è che può mettere in luce quando c'è disordine? E con autorevolezza, ma con amore, perché ci ama il Signore, dire questo non va bene. A volte noi abbiamo timore di dire a qualcuno qualcosa, perché magari può, come dire, reagire, può dirci tu che c'entri, fatti i fatti tuoi. Perché me lo vieni a dire? Guarda a te, no? A volte noi abbiamo timore se dobbiamo, magari se vediamo qualcosa in qualcuno, anche se la Bibbia ci insegna che se una riprensione fatta con amore per aiutare viene da chi ama, dovremmo anche accettarla. Amen. Ma il nostro carattere non è facile. E il nostro orgoglio personale non ci permette facilmente a volte di accettare anche un consiglio o, peggio, un'esortazione, un rimprovero. Ma quando viene dal Signore, quanti di noi si sono mai ribellati al Signore? Io spero nessuno. Tutti noi diciamo: Signore, Tu hai il diritto. Amen. Alleluia. Anche perché il Signore riprende il figlio che ama. Amen. Alleluia. Gesù ha messo ordine, e ha messo ordine in modo abbastanza incisivo. E qui il Signore non è che ha chiesto il permesso, non è che ha detto che ne pensate, non è che ha detto se vi pare, se lo volete, se vi sta bene. Qui è la prima volta che vediamo Gesù con una santa indignazione agire in un modo che quasi ci sorprende. Però la cosa che Gesù fa quel giorno nel Tempio è stabilire che cosa deve avere priorità, che cosa deve essere accettato e che cosa deve essere messo fuori. E noi vogliamo dire sempre, Signore, fa che possiamo avere un cuore sempre ben disposto a lasciarti operare, a lasciarti agire. Quando tu vedi in noi qualcosa che non va bene, Signore, hai tutto il diritto di intervenire, di agire. E se a volte ci siamo anche un po', come dire, chiusi, o la nostra mente si è chiusa, o noi non siamo più in grado di capire, di vedere, Signore, vieni anche con irruenza, ma vieni perché noi vogliamo rimanere al centro della tua volontà. Amen. Non solo Gesù mette ordine e ristabilisce nell'ordine la priorità assoluta. Verso 13 è scritto, lo dice il Signore, è scritto la mia casa. Amen. A volte noi diciamo la mia chiesa. Lo diciamo per indicare che apparteniamo alla comunità o che siamo, no, parte di una comunità locale. Ma ricordiamoci che la sua chiesa, noi siamo la sua chiesa. Gesù può dire la mia casa, ma l'ha costruita lui quel tempio? No. Ma di quale casa sta parlando Gesù? Eppure lui dice la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Cioè il valore che ha questo luogo, questa casa, dice il Signore, è perché deve essere una casa di preghiera. Amen. Alleluia. Si faceva tutt'altro, l'abbiamo letto, lo sappiamo. E Gesù dice, ma voi che state facendo? La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. E credo che tutti noi desideriamo che ognuno di noi, le nostre case, la Chiesa del Signore, continui ad essere e rimanga una casa di preghiera, dove c'è la comunione tra noi e il Signore, tra il Signore e noi. Gloria a Dio. E questo è qualcosa che emerge chiaramente. Ma Gesù entrò nel Tempio, ha fatto una seconda cosa. Avete notato questo particolare del verso 14? Allora, sembra dire in seguito a quello che Gesù ha fatto, ha ristabilito, vennero a lui dove? Nel Tempio. Vennero a lui nel Tempio. Chi? Persone per bene, titolati, con titoli onorifici, persone perfette, persone senza problemi, persone senza esigenze, persone senza bisogni. No, qui troviamo che vennero a lui nel Tempio ciechi e zoppi. E cosa succede? Egli li guarì. Amen. Vennero a lui nel Tempio. Allora vennero a lui nel Tempio. Allora la seconda cosa che Gesù ha fatto quel giorno, ha accolto con grande amore, con grande disponibilità, senza pregiudizi, senza respingere nessuno, senza indignarsi verso nessuno. Ha accolto con amore, con prontezza, con piena disponibilità ciechi e zoppi. ovvero malati, persone che fino a quel momento non erano gradite nel Tempio. Per l'interpretazione errata, senza misericordia della legge, i religiosi non permettevano alle persone malate, zoppi, ciechi e quant'altro di entrare nel Tempio, li tenevano fuori. Non erano gradite. Ma allora vennero a lui nel Tempio. Chi li ha invitati? C'era qualcuno fuori con qualche deplian, con qualche bigliettino d'invito? Chi li ha invitati? Com'è che sono entrati nel Tempio? Perché è nata questa spontanea, iniziativa da parte di questi ciechi, da parte di questi zoppi? Perché qualcosa nel loro cuore, da parte dello Spirito del Signore, è arrivato e li ha mossi e hanno capito che siccome in quel luogo c'era Gesù, potevano entrare, Gesù non li avrebbe rifiutati, respinti, allontanati. Gli uomini lo avevano sempre fatto. I religiosi continuavano a dimostrare questo distacco, ma Gesù era pronto ad accoglierli. Gloria a Dio. Amen. Ciechi, coloro che non hanno vista. E noi dobbiamo ringraziare il Signore. Tutti noi lo eravamo prima di essere accolti dal Signore, o no? Eravamo senza conoscenza, non comprendevamo. E Saulo da Tarso era religioso, zelante, pensava di far bene, di servire Dio. Ma quando ha incontrato il Signore è dovuto passare attraverso alcuni giorni di cecità. Ha ascoltato la voce del Signore. Chi sei, Signore? Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Ma era cieco, accompagnato adesso nella città, e da cieco si è messo in preghiera, ha digiunato, ha cercato la faccia del Signore, e Dio gli manda un soccorso, un certo discepolo chiamato Anania. Chi è Anania? Non fa parte degli apostoli. Cos'altro ha fatto Anania dopo quel momento? Non ne sappiamo più nulla. Ma Dio chiama Anania, vai nella casa, tal de tali, lì troverai Saulo. Saulo, ma Signore, io ho sentito dire da molti quello che quest'uomo, se si aveva i capelli, si sono rizzati i capelli ad Anania, cosa ha fatto quest'uomo? Proprio da lui mi mandi? Va, perché è uno strumento che io ho scelto. Amen. Alleluia. E quando Anania entra in quella casa, con quali parole si presenta? Chi se lo ricorda? Fratello Saulo. Gloria a Dio. Fratello Saulo. Questo dimostra accoglienza. Dimostra subito quell'amore. Anania aveva già superato qualunque suo pregiudizio, aveva allontanato già dalla sua mente e dal suo cuore qualunque senso di distacco. Oh, Dio lo stava mandando, entra in quella casa, e lì avviene quello per cui Dio lo aveva mandato. Gloria al Signore. Ciechi, zoppi, ed egli, solo lui li può guarire. Amen. Noi possiamo però accoglierci bisognosi di essere guariti, bisognosi di ritrovarci nella presenza del Signore. Ma se Gesù è nel Tempio, tutto questo deve accadere, può accadere, deve accadere. Amen. Alleluia. E Dio sia lodato, perché questa è la Chiesa del Signore. Così Dio agisce ancora oggi. Alleluia. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono qui in mezzo a loro. Amen. Non è il pastore in mezzo, non nessuno di noi è in mezzo, anche se il pulpito viene messo come posizione centrale perché possa essere, diciamo, anche guardato e seguita la predicazione da tutti, ma non è il pastore al centro della Chiesa, senza offesa per nessun pastore. Non è un fratello, una sorella al centro della Chiesa, in mezzo a noi al centro c'è e deve rimanere Gesù. Quando si montava il tabernacolo, il primo tempio, dove si montava? Dove doveva essere collocato? Al centro. Poi, secondo un ordine preciso, tutte le tribù si accampavano intorno. Ed era questo il senso. Dio al centro, il Signore in mezzo. Amen. Perché Lui ci attira a sé, Lui sa come parlare, Lui ci conosce. Passeggia, dice in Apocalisse, in mezzo ai sette candelabri d'oro. Amen. Che sono le sette chiese. Passeggia in mezzo. Gloria a Dio. Quanto è bello quando Gesù è in mezzo a noi. Che gli altri sanno o non sanno, che gli altri vedono o non vedono. Ma Dio sa, Dio vede e Dio ha una parola, Dio ha un tocco, il Signore ha un insegnamento, il Signore ha una benedizione. E quanto è bello quando usciamo dalla chiesa, prima diciamo come il salmista, mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Poi possiamo dire è stato un bene per me l'essere stato nella presenza del Signore. Amen. Gloria a Dio. Che bello. Quando Gesù è nel Tempio, non solo Lui mette ordine, accoglie, guarisce, opera, ma guardate, quando Gesù è nel Tempio, è presente, Egli sa dare valore e sa, come dire, apprezzare quello che a volte potrebbe essere da alcuni di poco valore e disprezzato. A un certo punto questi capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatto, meno male, hanno visto le meraviglie che ha fatto. Che dovevano fare dopo le meraviglie del Signore? Cosa facciamo noi dopo che Dio compie qualche meraviglia? O ci meraviglia? Lo lodiamo, lo glorifichiamo. Vi ricordate quello zoppo fuori prima del Tempio e poi guarito, entra nel Tempio? Come entra nel Tempio? Muso lungo? Triste? Qualcuno ti dice pace? Manco risponde. Lode a Dio, gloria a Dio, manco un amen. Così è entrato nel Tempio quello zoppo? È entrato, vi ricordate come? Saltando, non è che noi dobbiamo saltare, insomma, però lodando Dio per dirci la gioia, l'entusiasmo. E guardate, dopo che questi religiosi hanno visto le sue meraviglie, a un certo punto, spontaneamente, i bambini che fanno nel Tempio? Gridando, cioè ad alta voce, cominciano ad esprimere questa lode. Osanna al figlio di Davide. Questi, invece di ringraziare Dio, hanno detto qualcosa di sbagliato? Hanno detto qualcosa per cui indignarsi? Hanno detto qualcosa per cui, che ne so, hanno scandalizzato qualcuno? Osanna al figlio di Davide. A chi era rivolto questa lode? Al Signore, a Gesù, un titolo messianico, figlio di Davide, un titolo messianico. Ma guardate, quando Gesù è entrato a Gerusalemme, cosa dicevano le folle che precedevano e seguivano Gesù? Gridavano, Osanna al figlio di Davide, verso 9, Osanna al figlio di Davide. Mi sembra quasi di capire che i bambini, che sono attenti, che ascoltano i grandi, e facciamo bene a quello che diciamo, alla presenza dei bambini. Amen? Perché se diciamo cose buone, imparano cose buone. Se diciamo cose sbagliate, negative, imparano anche quelle. Ma mi sembra quasi di capire che questi bambini hanno udito i grandi dire Osanna al figlio di Davide e ora anche loro si sono uniti, ma è stato spontaneo. E lo hanno espresso spontaneamente nella presenza del Signore, nella casa del Signore. Ma i grandi poi cambieranno il loro tono. Probabilmente molti di quelli che hanno detto Osanna al figlio di Davide diranno poi crocifiggilo, liberaci Barabba, crocifiggi Gesù. La gente fa presto. Però avete notato questo particolare? Allora, quando Gesù è presente nel Tempio, lui gradisce la lode dei bambini, ma non solo in età, anche la lode dei grandi, quando con un cuore semplice, puro, come quello dei bambini. Non dice così la Bibbia? Se non diventate come piccoli fanciulli. Gesù è chiaro, non si riferiva all'età, si riferiva alla semplicità, alla purezza d'animo, al cuore che deve permettere al Signore di benedirci, di parlarci. Non deve trovare tutti quegli ostacoli che a volte fanno parte del nostro essere più maturi, esperti, con esperienze e così via. Signore, dacci ancora un cuore semplice, un cuore puro, un cuore onesto. Amen. Che Dio può operare, gloria al Signore, perché Dio è buono. Ma quando Gesù è presente nel Tempio, lasciatemi dire che lui non si preoccupa dell'indignazione di alcuni. Non è intimorito dall'indignazione degli uomini, perché anche oggi a volte alcuni agiscono, si indignano, e non comprendono sempre, ma il Signore non si preoccupa, non perché il Signore, come dire, non ama e non vorrebbe, ma il Signore ha una parola per chiunque poi è disposto a ravvedersi. E quando questi si sono indignati, che cosa ha risposto Gesù? Con molta fermezza, ma anche con molta chiarezza. Ma voi non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode? Come si è rivolto Gesù? Con quale parola si è rivolto? Parole offensive? Parole disprezzanti? Parole che dovevano poi, come dire, far capire che Gesù ne sapeva più di loro e li poteva allontanare? No, neanche questo. Gesù si è rivolto a loro con la parola di Dio. Amen? Con la parola di Dio. Non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti ha tratto lode? Domanda. C'è la risposta? Non c'è la risposta. Gesù ha fatto una domanda che ha in sé la risposta che lui ha dimostrato. Lui ha gradito la lode dei bambini. Amen? Alleluia! Quando noi viviamo la parola e annunciamo, aiutiamo gli altri a comprendere la parola ha il suo effetto. Gloria a Dio. Signore, aiutaci. Una quinta cosa che Gesù fa nel Tempio, e concludo, non viene espressa qui nel Vangelo di Matteo. Dobbiamo andare al capitolo nel Vangelo di Luca, al capitolo 19, quando nel passo parallelo al verso 47 e 48 troviamo queste parole che ogni giorno insegnava nel Tempio. Ma i capi dei sacerdoti, gli scribi e i notabili del popolo cercavano di farlo morire Apro subito una parentesi, questo già ci dice che quei sacerdoti a cui Gesù ha parlato non hanno aperto il cuore, non è cambiato nel loro cuore niente, perché Gesù dopo quel giorno per altri giorni, ogni giorno, ha continuato a recarsi al Tempio per insegnare. Volevano farlo morire, non hanno capito niente. Ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, e questo ci riguarda, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra. Che bello. Amen. Gesù entra nel Tempio, mette ordine. Mentre Gesù è nel Tempio, accoglie ciechi, zoppi, li guarisce. Alleluia. Mentre Gesù è nel Tempio, bambini spontaneamente si esprimono, lodano il Signore, esaltano Gesù quale Messia, Salvatore. E Gesù difende la loro lode, la loro spontaneità, la loro presenza. Gesù ha da dire qualcosa a quelli che si indignano, che accetteranno o non accetteranno. Ma mentre Gesù ogni giorno poi era nel Tempio, e Dio sia lodato, oggi è ancora il giorno che Gesù continua ad essere nel Tempio, e se Lui non tornerà anche domani e nei giorni a venire, nella nostra vita, nelle nostre case, nella Chiesa, in mezzo all'opera del Signore, Gesù vuole continuare ad insegnarci, ad ammaestrarci, ad istruirci, non perché diventiamo cervelloni o in teologia e quant'altro, ma perché possiamo conoscerlo, amarlo. Ma la prima cosa, io spero che con me, tutti noi insieme, e tutti i figliuoli di Dio, tutti coloro che ascoltiamo ancora la parola del Signore, che arriva da Lui, anche quando Dio si può usare dell'uomo, continuiamo ad ascoltarlo, pendendo, che bella questa espressione, pendendo dalle sue labbra. Piccolo Samuele nel Tempio, parla, Signore, perché il tuo servo ascolta, e Dio ne fa uno dei più grandi profeti. Lo vogliamo dire anche noi? Vogliamo chinare il nostro capo?